c'è un po' di tempo per fare qualche domanda. Siano domande.
Diciamo qualcosa però sulle domande.
Sì, sto dicendo. Siano domande, domande, non proclami o meno, insomma, così approfittiamo del tempo che ci donano. Giro io.
Una domanda per Padre Carbone. La mentalità dominante ci sta martellando su questo concetto a proposito del superamento dei limiti. Bene, è finalmente arrivata l'epoca del superamento del limite. Cioè la scienza, effetto della ragione, ha ottenuto in questo momento talmente tali risultati brillanti per cui questa questione che il limite è comunque qualcosa di oggettivo e diciamo fissato, è arrivato il momento di superarlo. La concezione medievale superata, dall'illuminismo in avanti abbiamo fatto grandi progressi. Barack Obama oggi ha firmato un finanziamento sulla ricerca per le cellule staminali embrionali, pur sapendo che non c'è nessun lavoro scientifico oggigiorno che dica che le cellule staminali embrionali abbiano una minima possibilità di essere migliore delle cellule staminali adulte. Quindi siamo di fronte a una pressione fortissima che viene addirittura dal capo del mondo, in un certo qual senso. Lei cosa direbbe a Barack Obama?
Ne raccogliamo alcune?
Un ringraziamento a tutti i relatori, in particolare a Napolitano, con cui sono molto solidale, sono anch'io. E è necessaria una legge, qualcuno ha detto. A me sembra in sintesi che forse la legge che deve essere la più semplice possibile, che dica non bisogna negare il sostegno alla vita, mentre viceversa mi sembra di capire che molti relatori hanno l'opinione che effettivamente una legge che aumenti il valore di una dichiarazione o di un testamento biologico o di altre cose possono essere pericolosissime oggi. Grazie.
Sono diverse cose importanti che ho notato, ne dirò solo alcune. C'è stato uno detto l'Olanda e la Spagna, e adesso ho nominato la qualità della vita come punto di riferimento. A questo punto mi viene a pensare se Hitler non era un precursore illuminato dei tempi, perché anche lui aveva questo piccolo concetto. Noi l'abbiamo combattuto per qualche anno, quindi non siamo dimenticati, adesso stiamo promulgando questa cosa qua. Poi, ogni tanto avevamo delle guerre per sfoltire un po' la situazione e per cambiare gli assetti della finanza. Ora che non succede più, la guerra c'è, perché quella volta abbiamo fatto una guerra, adesso ne stiamo facendo un'altra. E per me il nemico è chi ci guadagna. Così come per la volta qualcuno ci ha guadagnato, abbiamo aperto economie immense, un certo tipo di medicina, un certo tipo di farmaceutica, un certo tipo di commercio. Adesso ne apriamo un altro. E il problema di fondo, scusa. Discorso, come è stato toccato, discorso della libertà. La pulsione della vita e la pulsione della morte sono istinti, diciamo così, di conservazione, istinti naturali, no? Ora, la pulsione della morte supera il cerchio della morte, il cerchio della vita, e, non è più in grado, se non rispetta niente, cioè a questo punto, quando uno ha la conoscenza della morte, è già malato?
Onorevole Vinetti, nei chiarimenti sul ruolo del fiduciario. Queste sono domande.
Quali sono le probabilità di una legge che rispetti i principi reali, cioè nell'operatività del Parlamento, considerato che ci sembra che i problemi siano in entrambi i partiti? Perché qui c'è un attentato a quello che è il comune denominatore della presida di una convivenza umana, sostanzialmente.
Grazie. Parto da questa ultima perché così mi riallaccio anche alla dichiarazione che faceva il nostro Napoletano. Il testo Calabrò, ho premesso, è un testo, il testo base Calabrò è un testo pieno di buoni principi. Che potrebbe accontentare una parte minoritaria del Parlamento. Lo dico in casa mia, Paola, lo dico in casa mia. E mi astraggo, perché io sono il falco più estremo, quindi mi tolgo da questa... Perché Carbone prima faceva riferimento al fatto che la DAT non è vincolante, c'è questa sorta di alleanza terapeutica, un no deciso all'eutanasia attiva e omissiva, quindi principi di fondo che potrebbero trovarsi assolutamente d'accordo. Il problema è che una maggioranza così non ci sarebbe. E per far votare, lo dico, ripeto, in casa mia, alla parte più laica, e non è la parte alla Saro, amico fraterno di Peppino Englaro, che è quindi esattamente dall'altra parte, alla Veronese, insomma, per dirla, c'è bisogno di porre alcuni principi, alcuni parenti. Allora, mi dispiace, ma dato che io ho già in mano gli emendamenti che saranno approvati, mi dispiace che quello che stasera ci diciamo diventerà una realtà nel passaggio del testo alla Camera, perché verrà così approvato in Senato. E cioè, che cosa chiedono sostanzialmente per poter votare i cosiddetti laici? Che intanto questa dichiarazione anticipata sia in qualche misura non soltanto un desiderata per il medico, ma abbia un peso maggiore, tant'è che gli emendamenti arrivano a dire il soggetto dichiara nella dichiarazione anticipata di trattamento tutto quello che desidera che venga attivato o non attivato relativamente ai presidi medici, anche se il medico ritiene che gli siano di giovamento. E all'articolo 6,1 la dichiarazione anticipata diventa vincolante, non obbligatoria ma vincolante, tant'è che poi viene rafforzato il problema del medico, del rapporto del medico nell'articolo 8, quando dice se il medico non è d'accordo rispetto a quello che è scritto nella dichiarazione, che il fiduciario, che è colui che deve essere il depositario di questa alleanza terapeutica tra la volontà del allora paziente e il medico scrive in cartella medica che non è d'accordo su che cos'è non è d'accordo, e poi si va a un ente superiore, un comitato etico, dal giudice o quant'altro. Allora capite bene che per sfumature noi andiamo incontro invece più ad una vincolabilità che limita tutto sommato la libertà del medico di dire di no, gliela lascia tutto sommato, perché poi già mi è stato preannunciato una sorta di emendamento light di obiezione di coscienza, che chiaramente da questo punto di vista qui liberiamo il medico ma vincoliamo quella struttura, perché comunque qualcuno questa volontà dovrà poi esercitare. Dico questo perché sarà tutto molto sfumato e io sono contenta che sarà così sfumato, ma in realtà il problema non è quello che io capirò di questa legge, quello che Paola intenderà di questa legge. Il vero problema è che questa legge la interpreteranno i giudici e i giudici non aspettano altro di trovare delle maglie dove incunearsi per poterci portare a quello che molto bene Paola prima ha descritto nella costruzione logica e perversa della questione Englaro. Guardate che la questione Englaro è però l'ultima, perché è vero che noi abbiamo il codice penale, ma scusate, la questione Welby non era sostanzialmente giuridicamente un omicidio del consenziente? Eppure è vietato dal nostro codice. Perché la questione Nuvoli non era la stessa cosa? Perché la questione dell'amministratore delegato, guardate che l'amministratore di sostegno del caso di Modena, lo voglio dire perché è qui a quattro passi da noi, ha aperto poi sostanzialmente e ha terminato l'operazione sulla dichiarazione anticipata. L'amministratore di sostegno è una legge dello Stato che dice quando tu non sei più in grado di intendere di volere perché casualmente sei capitato in questa situazione e non c'è nessuno del tuo parentato che gestisce la tua situazione, c'è un giudice che determina che c'è un amministratore di sostegno che cura per te il meglio per te. Quindi è il giudice che in un'assenza totale non abbandona il medico ma lo affianca. In questo cosa è successo? Il giudice di Modena ha decretato che una persona completamente sana, lucida, ha in situazione di lucidità indicato la moglie come amministratore di sostegno e ha detto a lei esattamente che cosa non vuole qualora si trovasse in una situazione del genere. No antibiotici, no dialisi, no acqua, no cibo, no polmone, poi non Paolo potrebbe dirmi qualsiasi altra cosa, cioè, ha fatto la cosiddetta lista della spesa. E questo bypassando una legge che era di stravolgendo una legge dello Stato. Quindi vi immaginate voi una magistratura che si trova a dover interpretare una legge in tal senso che possa offrire delle maglie? Per questo io dico, spero che nel passaggio alla Camera ci sia ancora tempo per riflettere su queste cose qui, perché non vorrei parlare di nemici, per carità e per amore del cielo, ma gli avversari più importanti noi li abbiamo proprio rispetto a quelli che dovranno tutelare ed interpretare, ahimè, ma in senso vero la legge, quantomeno farla applicare in senso per quello che il Parlamento ha deciso di mettere in campo. Quindi la mia preoccupazione, al di là del fatto che sono consapevole che dobbiamo legiferare, è che io vorrei ancor più un surplus di attenzione su questo, che io sono certa che sia da parte di Calabrò che di Paola che di tutto la maggior parte dello schieramento trasversale ci sia, in cuor proprio ci sia, ma io voglio dire quasi facciamo la parte del diavolo, non so, leggiamo in controluci, sgraniamo questa legge che stiamo approvando per non dare nessun adito, nessuna possibilità di uscire fuori dall'autentica volontà del Parlamento di non aprire le porte all'eutanasia, quantomeno quella omissiva. È questo che a me preoccupa e mi anima in questa battaglia che ritengo la battaglia madre, la battaglia di tutte le battaglie. Perché se noi centreremo un testo che darà la possibilità a qualcuno di aggirare le norme volute e pensate, al di là della nostra volontà, noi apriremo inevitabilmente le porte anche in Italia ad una eutanasia sull'attività. E termino dicendo un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore. Oltre all'autodeterminazione, oltre al concetto di libertà, non dimentichiamo che questo venticello della qualità della vita di serie A e di serie B, che significa poi anche essere pietosamente, no, riversi, non facciamoli soffrire, ma quale qualità della vita diamo a loro, eccetera, è già presente in Italia prepotentemente. Prima di Natale a Firenze c'è stato un congresso mondiale dei neonatologi. Un neonatologo trentino, un certo Ratzner, ha diciamo così, portato avanti una tesi che per adesso è minoritaria, per adesso è minoritaria. E lui ha detto: i feti di 22 settimane che nascono vivi, che qualità della vita mai avranno? Che percentuale di possibilità avranno di avere una vita come la concepiamo noi? Bassissima. E allora non gli facciamo un miglior servizio se ci giriamo dall'altra parte? Tutti si sono scandalizzati, vero Paola? Tutti si sono scandalizzati. Ma quanto terrà questo scandalizzarsi di fronte al fatto che comunque quella qualità della vita è oggettivamente deficitaria per la persona, per la famiglia, per la società, che non fa più rete? E quanto alla fine costerà anche alla collettività in termini di finanza? Guardate, io non è che voglio spaventare nessuno, ma io temo moltissimo che in tempo di vacche magre qualcuno cominci ad abituarsi a pensare che, visto che non tutte le vite sono proprio degne, forse qualche risparmio economico potrebbe anche favorirci. Perché guardate, e con questo concludo, gli stati vegetativi persistenti di quei famosi 2500, l'80% sono a casa propria, nelle loro famiglie, che hanno cambiato la loro vita, che spesso sono sole, che hanno cambiato gli atteggiamenti anche lavorativi, che non hanno tutta quella pantomima del sondino nasogastrico, delle sacche così crudelmente farmacologiche, perché spesso volentieri gli fanno i frullati, gliele mettono loro nelle sacche, e hanno una qualità della vita assolutamente dignitosa, e per la famiglia, e alcune esperienze poi fortunatamente a venire le ha riportate, le ha portate alla luce, sono splendide. Ma perché non ci occupiamo, come Servizio Sanitario Nazionale, come Stato, di occuparci di queste persone qui, anziché ritenerle